Apriamo la scrittura, la parola di Dio in Genesi, capitolo 25. Abbiamo iniziato domenica scorsa parlando della vita di Giacobbe, sarà questo il tema che ci accompagnerà in questi giorni. Abbiamo cantato un canto che tra l'altro ha scelto Andrea, nemmeno a farlo apposta, è un canto dove dice io mi arrendo a lui. E Giacobbe ha dovuto imparare proprio questo, ad arrendersi al Signore. Nella vita cristiana dobbiamo imparare tutti noi ad arrenderci al Signore, perché quando ci arrendiamo al Signore comprendiamo che il Signore può fare veramente grandi opere. A volte lo limitiamo noi perché non ci arrendiamo completamente a Lui. E Giacobbe è arrivato proprio a questo punto di arrendersi al Signore, ed è questo l'esempio che abbiamo davanti agli occhi, davanti a noi, un esempio da imitare, permettere al Signore di disciplinarci. E quando parlo di disciplina, come dicevo la volta scorsa, non vuol dire che il Signore bastona una persona, un suo figliuolo, ma la disciplina è rimettere proprio in carreggiata una persona. Si può spegnere che mi dà fastidio? Grazie. Scusatemi, già faccio fatica a vedere quando vado in riflesso e non ci vedo bene. Bene, volevo sottolineare un aspetto della volta scorsa. Abbiamo letto della vita di Giacobbe e di Esaù, che sono stati un dono del Signore, sono nati. E poi ho citato che il Signore ha scelto Giacobbe e non Esaù. Come abbiamo letto la volta scorsa e tutti noi sappiamo, Esaù era il primogenito. Allora, ci sono dei passi che abbiamo citato in Malachia capitolo 1, versetto 3 e 4 e anche Romani capitolo 9 che non stiamo a prendere altrimenti diventa troppo lungo, dove viene detto che il Signore ha amato Giacobbe e ha odiato Esaù. L'ho detto la volta scorsa, lo ripeto. Allora, innanzitutto il Signore non sta dicendo, non è come pensiamo noi, amare o odiare. Dio non è come noi, quando odia una persona allora non la può più vedere. Ma quello che sta parlando non sta parlando di due persone, ma sta parlando di due popoli, di due nazioni. In Malachia sta dicendo che il Signore ha scelto Giacobbe come popolo, e cioè ha scelto Israele per portare avanti un determinato progetto, il proponimento, il proposito di Dio. Poi noi sappiamo che nella prescienza di Dio il Signore conosce ogni cosa, qui entriamo in un carattere divino, il Signore conosceva già anche la vita di Giacobbe, che Giacobbe si sarebbe piegato a lui. Ma in Romani viene proprio detto anche come il Signore, prima ancora che facesse qualsiasi cosa di bene o di male, il Signore ha scelto Giacobbe, questo popolo, proprio per portare avanti il suo proponimento, il suo progetto. Questo progetto che era il Signore Gesù Cristo che doveva prendere un corpo e venire sulla terra. Ed è venuto attraverso questo popolo. Perciò, come dicevo anche la volta scorsa, la salvezza non è Giacobbe. Non è Giacobbe il Salvatore, non è Israele la salvezza, ma la salvezza è Gesù Cristo che è venuto attraverso Israele. E questa era la scelta, è la scelta che Dio ha fatto. Allora, non è la scelta salvezza. Come Giacobbe aveva bisogno, e tutti gli uomini della terra hanno bisogno di credere nel Signore e di arrendersi a Lui, così anche Esaù aveva bisogno di arrendersi al Signore. Perciò il Signore non ha detto a Esaù, tu non ti devi convertire. Quando dice io ho odiato Esaù, non sta dicendo Esaù, tu non ti convertirai mai, perché io ho scelto solamente Giacobbe che si deve convertire. No, non sta parlando assolutamente di questo. Anzi, noi troviamo molti versetti nella parola di Dio che dicono che il Signore ama tutti gli uomini. Gesù Cristo è morto sulla croce per tutti gli uomini e vuole che tutti gli uomini si convertano. Detto questo, andiamo avanti. Allora, possiamo leggere dal versetto 27 fino alla fine del capitolo 25. Allora, dal versetto 27 del capitolo 25 della Genesi, dice: I due bambini crebbero, Esaù divenne un esperto cacciatore, un uomo di campagna, e Giacobbe un uomo tranquillo che se ne stava nelle tende. Isacco amava Esaù perché la cacciagione era di suo gusto, Rebecca invece amava Giacobbe. Or mentre Giacobbe faceva cuocere una minestra, Esaù sopraggiunse dai campi tutto stanco. Esaù disse a Giacobbe: Dammi per favore da mangiare un po' di minestra rossa perché sono stanco. Perciò fu chiamato Edom, cioè rosso. Giacobbe gli rispose: Vendimi prima di tutto la tua primogenitura. Esaù disse: Ecco, io sto morendo, a che mi serve la primogenitura? Giacobbe disse: prima giuramelo. Esaù glielo giurò e vendette la sua primogenitura a Giacobbe. Allora Giacobbe diede a Esaù del pane e della minestra di lenticchie. Egli mangiò e bevve, poi si alzò e se ne andò. Fu in questo modo che Esaù disprezzò la primogenitura. È un racconto che conosciamo bene, va avanti questo racconto della storia di Giacobbe, ma anche di Esaù, due fratelli che sono stati un dono di Dio, perché sono stati un dono per questa famiglia, e che stanno crescendo. Però vediamo anche che sono due fratelli diversi fra di loro. La scrittura sta dicendo, come abbiamo letto, che uno era un cacciatore, un uomo di campagna, mentre l'altro era l'opposto. Dice che Giacobbe era un uomo tranquillo, che gli piaceva stare nelle tende. E poi la scrittura, che non ci nasconde nulla, cosa fa? Ci dice che c'era anche un problema in questa famiglia. E cioè che il padre amava tantissimo Esaù, perché gli piaceva la cacciagione, Esaù era un cacciatore, e la mamma amava tantissimo Giacobbe. Questa non è una cosa bella che si verifica in una famiglia come quella di Isacco. E poi vediamo un'altra cosa. Abbiamo letto nei versetti precedenti che la nascita di Giacobbe e la nascita di Esaù è stata una nascita miracolosa. Come sappiamo, Rebecca era sterile, non poteva avere figli. Isacco allora implora il nome di Dio e dice: Signore, dacci dei figli. E infatti gli ha dato dei figli. Gli ha dati un dono. Anzi, non gli ha dato uno di dono, gli ha dati due di dono a questa coppia. E nello stesso tempo c'è anche una rivelazione che gli viene data. Come sappiamo, non è stata facile la gravidanza di Rebecca. È stata una gravidanza molto sofferta. E Rebecca chiede a Dio: cosa sta succedendo nel mio grembo? E il Signore gli dà una rivelazione. Questa rivelazione era che il maggiore avrebbe servito il minore. Il minore, grazie. Oh, continuo a sbagliare, vabbè. Che il minore avrebbe servito, che il maggiore avrebbe servito il minore, giusto? Era giusto.
Ah, servito,
scusa. No, però non ti preoccupare. Però fai bene, a volte capita che mi imbroglio, va bene. Che il maggiore avrebbe servito il minore. Una rivelazione che non è stata tenuta per sé, vedete? Perché quando le cose si ricevono da parte del Signore, vi ricordate la mamma di Sansone? Quando ha avuto quella rivelazione da parte di Dio, che ha fatto? Ma subito è andata dal marito, dice: oh, il Signore, quell'angelo mi ha detto questo, no? E così anche Rebecca. Rebecca è andata dal marito e gli ha detto quello che il Signore gli ha rivelato, no? O forse gli ha rivelato anche attraverso Isacco, perché Isacco non era solamente un patriarca, ma Isacco era anche un profeta di Dio, no? E questa rivelazione non è rimasta nascosta solamente a loro due. Da quello che comprendiamo nella lettura del brano che abbiamo appena letto, questa rivelazione è stata data anche a Giacobbe. Perché vedete, Giacobbe cosa ha fatto? Ha approfittato della situazione quando è arrivato Esaù tutto stanco, no? E la prima cosa che gli ha chiesto, non ha detto: oh, dammi il tuo orologio. All'epoca non c'erano gli orologi, no? Però non gli ha detto: oh, dammi la cosa che per te è più importante. Un fulmine a ciel sereno. Gli chiede la primogenitura. Ma voi avreste chiesto una cosa del genere? Cioè, voi avreste chiesto questo a tuo fratello, a vostro fratello? Dammi la primogenitura. E vedete, non è che gliel'ha chiesta così, eh? L'ha fatto giurare. Giurami che tu mi dai la primogenitura. Ho letto tante volte questi passi, tante volte questa storia, ho riflettuto tante volte e ho trovato delle applicazioni per la mia vita. Come sappiamo, ci sono delle indicazioni che il Signore ci dà. Vediamo un insegnamento contestuale. Naturalmente non è corretto che un padre ama di più un figlio, che una mamma ama di più un figlio e così via. Il Signore ha dato dei doni e i doni vanno amati, tutti e due, è vero? I doni in questo caso avrebbero dovuto completare la famiglia, invece vediamo che portano dei dissapori nella famiglia. A volte siamo proprio sciocchi. Siamo sciocchi perché non ci rendiamo conto, non sappiamo gestire i doni che il Signore ci dà. E io non faccio tanto riferimento a Isacco e Rebecca, ma penso un po' alla mia vita. Ho pensato alla mia vita, ho pensato alla nostra vita. E volevo trarre insieme a voi, parlare di tre insegnamenti che vedevo qua. Il primo insegnamento è questo. È un grande pericolo quando i doni sono amati solo se soddisfano i nostri gusti. Ci avete mai pensato? Di solito è stato detto più volte da questo pulpito, da diversi fratelli, che se non stiamo attenti amiamo di più il dono che il donatore. È difficile, ma cioè è difficile amare solo il donatore, ma spesso è vero, amiamo più il dono che il donatore, questo succede. Succede magari quando abbiamo dei figli. Ci dimentichiamo che il Signore ce li ha donati e cominciamo a amare più i figli. Cosa significa? Significa che se i figli fanno qualcosa di sbagliato, andiamo a favore loro, non gli diamo a volte la giusta correzione. Ma questo non solo. Pensavo un po' a quello che hanno fatto Rebecca e Isacco. Rebecca e Isacco hanno chiesto al Signore di donargli un figlio e il Signore gliene ha donati due. La loro vita sicuramente era triste. Io immagino Rebecca che andava dal marito, no? A dire: ma io non posso avere dei figli. Poi figuriamoci a quei tempi. Cosa significava per una donna non avere dei figli? Ho pensato un po' anche a Isacco, che non aveva una generazione. Io come faccio? Non ho un figlio. Però il Signore gli dona dei figli. E questi doni cosa ha fatto? Cosa hanno fatto? Come, in che modo si sono comportati? Guardate, hanno amato chi uno e chi l'altro. Cioè, invece che esserci una bella famiglia unita, questa famiglia era disunita. Invece che esserci sincerità, sinergia nella famiglia, questa famiglia si era sfasciata. Quando il re Abimelech, se non mi sbaglio, ha visto Rebecca e Isacco, non ricordo se si chiama Abimelech, non mi viene il nome, Abimelech era, li ha visti scherzare insieme, no? Che giocavano insieme. Cosa ha detto? Ha rimproverato Isacco: Isacco, ma questa non è tua sorella, questa è tua moglie, no? A me è sempre piaciuto questo versetto, perché mi fa capire che c'era una certa complicità fra marito e moglie, no? Si volevano bene e questo si vedeva. Ma adesso sta succedendo qualcosa che non va bene. Questo dono non ha colmato la loro tristezza. Questo dono non ha portato la gioia. Ma vedete, questo dono piuttosto li ha separati. Ha opacizzato la loro complicità. E qui stiamo parlando di una famiglia. Questa è una famiglia dove si vedono tutti i giorni, dove vivono insieme. Nel Salmo 128 dice a un certo punto che un uomo che teme il Signore vedrà sua moglie, che è una vigna fruttifera, e vede i suoi figli intorno alla tavola, dice, come un olio. Perciò vede la benedizione, no? Immaginate la famiglia, noi cosa vogliamo dei nostri figli? Io quando vedo i miei figli crescere, cosa dico? Mamma mia, che bello! I figli stanno crescendo. I figli non stanno solamente ascoltando, ma stanno anche partecipando e contribuendo alla crescita della nostra famiglia in tante cose, anche nei consigli. Per noi è bello vedere dei figli che cominciano a camminare con le loro gambe, è vero? Perché i figli sono un dono. E quando vediamo che loro raggiungono certi obiettivi, perché noi preghiamo per questi obiettivi, cosa succede? Che siamo contentissimi. È come se li avessimo raggiunti noi. Voi dite, perché sta dicendo questo? Beh, io ho pensato alla Chiesa. La Chiesa è una famiglia. E vedete quante volte noi preghiamo, come questa sera faremo la stessa cosa. Preghiamo affinché il Signore spinga delle anime. Preghiamo affinché delle anime si convertano. Signore, donaci ancora delle nuove anime. E il Signore che fa? Ce le dona. Quando ci dona delle nuove anime, la nostra preghiera continua, si intensifica. Signore, ti preghiamo, fai crescere questo fratello, fai crescere quella sorella. E quando vediamo che dei fratelli e delle sorelle crescono, allora preghiamo ancora di più. Signore, fagli conoscere qual è il suo dono. E quando cominciamo a vedere che c'è un dono che si vede, noi cosa facciamo? Siamo contenti. Perché? Perché ci rendiamo conto che è un dono che il Signore ha fatto alla Chiesa. Però, cari fratelli, a volte possiamo fare gli stessi errori che hanno commesso Isacco e Rebecca con la loro famiglia. Abbiamo tanto pregato per avere delle anime. Abbiamo tanto pregato affinché il Signore potesse far crescere i singoli membri. Abbiamo tanto pregato affinché il Signore possa fare in modo che le membra, che i credenti partecipano alla crescita della Chiesa. E poi che facciamo? Favoritismi. Io voglio più bene a questo, io voglio più bene a quello. Proprio come hanno fatto Isacco e Rebecca. Ma mi sono chiesto, ma Isacco e Rebecca l'hanno fatto apposta? Vedete, non sempre certe vie, ci indirizziamo per certe vie perché lo facciamo apposta, ma senza che ci rendiamo conto, abbiamo bisogno di vegliare nella nostra vita. Abbiamo bisogno di renderci conto che i fratelli e le sorelle in questa famiglia spirituale sono un dono del Signore e devono portare benedizione. Abbiamo bisogno di capire che a noi non ci deve interessare chi di noi ha dei doni particolari e chi non ce li ha, ma quello che deve interessarci è che dobbiamo raggiungere l'obiettivo. Il Signore è glorificato. Vedere la crescita dei fratelli, vedere la crescita delle sorelle. E invece, vedete, a volte non succede questo. Paolo a Corinto ha rimproverato dei fratelli, è vero. Rimprovera la chiesa di Corinto perché purtroppo c'erano dei favoritismi. C'era chi preferiva uno, c'era chi preferiva un altro. Non è questo, cari fratelli. Ma noi dobbiamo imparare a riconoscere i doni che il Signore ha dato, i doni uomini. Uomini, sapete, mi è capitato di riflettere, adesso è un po' di anni che sono un credente, di riflettere, di ricordare quei fratelli che ci hanno portato degli studi che ancora oggi mi ricordo dopo tanti anni. E alcuni fratelli che magari non ho ascoltato per tanti anni perché magari andavano sempre in giro o li abbiamo invitati poco. Un po' mi è dispiaciuto. Dicevo, ho perso qualcosa. È come se avessimo perso qualcosa. Perché ci sono degli uomini, ci sono delle donne che il Signore ci dona, che sono veramente dei doni meravigliosi per la nostra crescita spirituale. Mentre in questa famiglia i figli avrebbero dovuto far crescere questa famiglia, farla unire ancora di più questa famiglia si sta separando. E infatti poi noi sappiamo e vediamo in che modo si sono comportati. Allora, fratelli, è un grande pericolo quando i doni sono amati solo se soddisfano i nostri gusti. Allora Isacco dice: ama Esaù perché gli piaceva la cacciagione. E a volte facciamo così. A me mi piace quel fratello, mi piace quella sorella perché mi trovo bene. Però noi diciamo pure, sì, vabbè, però la comunione, sai, non con tutti possiamo avere la stessa comunione. È vero, cari fratelli. Ma anche è vero che noi dobbiamo amare tutti i fratelli per quelli che sono. Io non so com'era Esaù di carattere, non so com'era Giacobbe di carattere, ma dovevano essere amati per quelli che erano. Erano i doni che il Signore ha dato a questa famiglia. E così anche nella Chiesa. Dobbiamo amare i nostri fratelli e le nostre sorelle per quello che sono, perché sono i doni che il Signore ci ha dato e che noi abbiamo chiesto. Attenzione. Un'altra verità che vedevo in questi brani, un altro insegnamento, un secondo punto, è che rischiamo, è un invito, un'esortazione che vedevo che la parola di Dio faceva. Ricarichiamo le forze perché la stanchezza ci fa barattare le ricchezze di Dio con una minestra o un pezzo di pane o un po' di vino o di acqua. Se ci avete fatto caso, in questi versetti abbiamo letto per 3 volte che Esaù era stanco. Ci avete fatto caso? Dice Esaù era stanco, io sono stanco. Poi ancora continua e dice dammi per favore da mangiare un po' di questa minestra rossa perché sono stanco. Addirittura arrivo al punto di dire, oh, dammi questa minestra perché io sto morendo, ma a cosa mi serve la primogenitura? Anche questa è una cosa che ci deve far riflettere, a me ha fatto riflettere. Attenzione, ricarichiamo le nostre forze spirituali, perché altrimenti la stanchezza ci farà barattare le ricchezze di Dio con le cose che non servono a niente, con le cose che sono momentanee. Esaù era un uomo di campagna, dice, ed era un cacciatore. Allora questo ci fa capire che era sicuramente un grande lavoratore, un uomo che lavorava. Benissimo. È bello vedere quando un fratello lavora, è bello vedere quando delle persone lavorano, però vedete, aveva anche un hobby Esaù, era quello della cacciagione, gli piaceva comunque cacciare, no? Ho pensato un po' alle nostre vite. Stiamo attenti, fratelli. A volte sprechiamo tutte le nostre forze per le cose di questo mondo. Al punto tale che siamo stanchi e non ce la facciamo più, o meglio, non abbiamo più un minimo di forza per le cose di Dio. Anche noi ci dedichiamo tantissimo al lavoro e addirittura, e qui è anche la società che ci porta a questo, ci procuriamo anche degli hobby. Vedete, facciamo tutte queste cose, no? Ci dobbiamo tenere in forma e dobbiamo fare questo, e cosa c'è di male? Non c'è niente di male. Però quello che ci insegna questo brano. Stiamo attenti, se noi non ci ricarichiamo davanti al Signore, Quella stanchezza non ci farà vedere più niente. Sapete la pubblicità che dice, ecco, non ci vedo più della fame, no? Lo snack. Allora devo mangiare qualcosa perché non ci vedo più della fame. Questo è quello che accade spiritualmente. E sapete, questa è una tattica del nemico senza che ci rendiamo conto. Quando leggiamo in Esodo, cosa ha fatto il faraone? Cosa diceva il faraone? A Mosè che gli diceva, oh, libera questo popolo, perché il Signore ha detto, libera questo popolo. E allora il faraone si è arrabbiato, ha detto, ah, sto popolo qua sta pensando che si vuole liberare? No, sai che devi fare? Mo aumenta ancora di più il lavoro, almeno così non dai più fastidio. Questa è una tattica del nemico. Allora stiamo attenti, è arrivato stanco, così stanco che poi Giacobbe cosa fa? Gli chiede la primogenitura e lui non si rende nemmeno conto. Però cari fratelli, è vero, guardate che noi ci stanchiamo così tanto in questo mondo, cercando di lavorare, cercando di soddisfare tutti i nostri piaceri. Non è solamente un bisogno per poter vivere. Oggi stiamo lavorando tantissimo e ci impegniamo così tanto perché noi vogliamo divertirci. Ma c'è qualcosa di male a divertirsi? No. Però quando ci stanchiamo tantissimo, allora poi non abbiamo più nessuna forza per il Signore. Ecco perché abbiamo bisogno di ricaricarci delle forze spirituali, perché saranno quelle forze a farci vedere le cose come stanno realmente. Vi rendete conto che la stanchezza di Esaù lo ha portato a rifiutare, a rigettare, a disprezzare la primogenitura? Vi rendete conto? Ma che mi interessa a me? Io sono stanco, non lo voglio sapere. Vedete, lo stesso succede a noi quando dedichiamo tutte le nostre forze alle cose materiali. Poi arriviamo a casa e se qualcuno ci dice, ma non vogliamo leggere qualcosa? O se qualcuno dice, ma fratello o sorella, ma come mai? Ti vedo un po' spento. Non ne parliamo. Veramente sono stanco, non ho più forza. E quante volte sentiamo, sono stanco. Questo mondo ci stanca. E poi diventiamo, è il Signore che ci stanca, non ce la facciamo più. In Malachia capitolo 1, quando il Signore fa alcune annotazioni, esortazioni, rimproveri al popolo di Israele, nel versetto 13 dice a un certo punto il popolo, Signore, mi stai proprio stancando, come per dire, non ce la faccio più, basta, non ne voglio più sapere. Ecco perché poi Giovanni, nella prima epistola di Giovanni capitolo 5, dice, guardate che il giogo del Signore è un giogo leggero. Ma a volte quando rimaniamo senza forze perché abbiamo dato tutto per le cose materiali, allora non capiamo più niente. Svendiamo anche le ricchezze spirituali. Ricordatevi il figlio prodigo cosa ha fatto. Il figlio prodigo, e poi l'insegnamento ce lo dà suo fratello, no? Il figlio prodigo, pur avendo la ricchezza, pur avendo tutto, ha preferito le cose materiali, le cose momentanee, le cose che vedeva in quel momento. Questo è quello che facciamo noi. E poi vi ricordate, torna indietro, dopo che ha fatto quell'esperienza, e il fratello gli dice al padre, ma come, scusami, io sto sempre qua, non abbiamo ammazzato una volta un capretto. Ma è arrivato questo, dopo tutto quello che ha fatto, e facciamo pure la festa. Cosa dice il padre? Ma figlio mio, tutto questo è tuo. Ma noi come Esaù disprezziamo, non ci rendiamo conto di questo. Perché? Perché abbiamo speso tutte le nostre forze. Non è rimasto più niente per il Signore. Cosa lasciamo per il Signore? Cosa facciamo? Vogliamo la gallina oggi? O l'uovo domani? Vedete, ha perso la speranza Esaù. Non aveva più la speranza, ma aveva la vista molto corta. Cari fratelli, questo è un pericolo che corriamo anche noi. A volte la vista è corta. Non vediamo di là, non pensiamo alle cose future, alle cose che il Signore dice che saranno, assolutamente. Ma siamo molto dedicati e proiettati su quello che è terreno. E allora barattiamo le cose di Dio, come in questo caso la primogenitura. E sapete, in Ebrei 12 dice una cosa molto importante. Noi diciamo, vabbè, è capitato, è stato un errore che ha commesso Esaù. Ma guardate, era così stanco, perché ha speso tutte le sue forze per le cose vane, per le cose inutili, che dice in Ebrei 12, anche quando si è messo a piangere, non si è ravveduto realmente. Guardate un po' a che punto è arrivato. Capite? Cioè ha capito che ha sbagliato, ma non ha capito niente. Non c'è stato un vero ravvedimento. E a volte succede anche fra noi credenti. Siamo così stanchi che a volte piangiamo, perché ci rendiamo conto che qualcosa non funziona. ma non c'è un vero ravvedimento dove diciamo, è vero, ho buttato via tutto, voglio ricominciare. No, non lo facciamo. Perché siamo stanchi, non abbiamo più le forze. Una terza verità che vedevo è che le ambizioni ci rendono razionali, strateghi e spietati. Ho visto questo in Giacobbe. Giacobbe cosa ha fatto? Beh, Giacobbe aveva la minestra. Giacobbe era bello rilassato, come dice la scrittura, tranquillo, perciò stava bene, non aveva nessun problema. Non era come stanco come Esaù. E allora, quando si è avvicinato Esaù, ha agito razionalmente. Come posso fare a prendermi la primogenitura? La prima cosa. Aveva qualcosa che poteva portare del beneficio a Esaù e ha sfruttato questa cosa a suo favore. È stato proprio razionale, è stato uno stratega ed è stato anche spietato. Perché vedete, non è stato un errore, non è stata una cosa istintiva, ma è stata una cosa ragionata. Abbiamo detto che si parla di una famiglia, no? Stiamo parlando di una famiglia e stiamo parlando della nostra famiglia. Ho riflettuto su tanti doni che ci vengono fatti come Chiesa, tanti doni che il Signore ha fatto a dei fratelli e a delle sorelle per contribuire alla crescita della Chiesa. E quando parlo di doni spirituali, ma anche di talenti, anche di capacità, perché vengono sempre da Dio, eh? Capacità che il Signore ha dato ai nostri fratelli e alle nostre sorelle. Però mi sono chiesto in che modo noi usiamo. A volte ci sono delle ambizioni che non sono spirituali, le ambizioni spirituali che ci portano a servire il Signore con umiltà, con sottomissione, con timore, sono una cosa. Ma ci possono essere delle ambizioni che non sono spirituali, delle ambizioni che abbiamo nella nostra vita che vogliono portarci a dei risultati dove noi vogliamo ottenere quello che ci soddisfa, non quello che soddisfa il Signore, che piace al Signore, ma quello che soddisfa le nostre vite. Giacobbe voleva la primogenitura e lui la voleva a tutti i costi e non interessava niente, e ha sfruttato le cose che aveva, ha sfruttato la minestra. Io ho pensato, ma a volte questo non posso farlo anch'io? Non possiamo farlo anche noi? Non succede anche in mezzo a noi? Fratelli che sfruttano i doni e capacità. Questo può accadere. Vi ricordate cosa ha fatto Davide quando è diventato re? Che ha commesso adulterio e ha ucciso un uomo, Uria? Ha sfruttato che cosa? La sua autorità. Cosa hanno fatto i sacerdoti e gli scribi ai tempi di Gesù, quando Gesù l'avevano preso per crocifiggerlo, no? E quando Pilato dice: "Me, che facciamo? Lo liberiamo allora Gesù? Visto che è innocente? Visto che ci troviamo in una festa dove facciamo di solito in questo modo?" Cosa hanno fatto questi? Hanno usato la loro abilità, la loro autorità per fare che cosa? No, 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 no. Mi raccomando, dite crocifiggilo, dite crocifiggilo. Crocifiggiamo Gesù, liberiamo Barabba, è vero? Hanno sfruttato la loro autorità e la loro capacità di persuadere le persone. Io non credo che tutte le persone volevano uccidere Gesù o crocifiggere Gesù, però sono state izzate. Stiamo attenti, a volte potremmo essere dei Giacobbe, potremmo essere degli strateghi, potremmo essere spietati verso i nostri fratelli e dare qualcosa solamente perché c'è il tornaconto. Sfruttare anche dei doni solamente perché c'è il tornaconto. Absalom ha fatto così. Anche noi potremmo fare la stessa cosa. Allora dobbiamo stare attenti perché invece di comportarci in questo modo dovremmo sfruttare i nostri doni, i doni che il Signore ci ha dato, sfruttare le nostre doti, le nostre capacità per il bene e per l'amore dei fratelli. Dobbiamo farlo con amore. Quello che so fare io, quello che il Signore mi ha dato, può contribuire alla crescita di un fratello? Può far star bene un fratello? Può dare forza a un fratello? Allora lo faccio. Però non lo faccio con il tornaconto. Gesù tante volte ha detto questo, no? Non fate il bene a quelli che sapete che ve lo possono restituire, ma fatelo a quelli che non possono restituirlo. Beh, insomma, io mi sono immedesimato nella vita di Giacobbe. Giacobbe è un uomo disciplinato. Se non c'è questo non si può fare niente. Allora, una cosa importante. Perché amiamo? O come amiamo? Amiamo quelli che soddisfano, come dire, il nostro carattere, che ci piacciono, oppure amiamo tutti? Poi le nostre forze le carichiamo? Oppure arriviamo proprio stanchi davanti al Signore? Oppure non abbiamo più niente da fare, non abbiamo più niente da dare, al punto tale che svendiamo la nostra primogenitura. E poi, infine, questo terzo aspetto. Come investiamo i doni che il Signore ci ha dato? Come investiamo le doti e le capacità che il Signore ci ha dato? Per un tornaconto o per il bene della Chiesa, per il bene dei fratelli? Che il Signore ci aiuti in questo. Giacobbe stava imparando, anche noi stiamo imparando. Giacobbe è arrivato alla fine, che veramente ha adorato il Signore, confidando in Lui, mettendo la fede in Lui, appoggiandosi a Lui. Abbiamo bisogno di appoggiarci. Noi abbiamo un vantaggio rispetto a Giacobbe. E il vantaggio è questo, che ci sono state scritte tante cose negative di alcune vite, proprio per darci un insegnamento, come per dire, non fate lo stesso errore che ho fatto io. Ma questo non l'ha detto Giacobbe, lo dice il Signore. Non fate gli stessi errori, ma cercate di imparare dagli errori di coloro che vi hanno preceduto. Che il Signore ci benedica. Amen.